Orsen va per un segreto calle, cioè per uno stretto sentiero, posto tra il muro della terra e i martiri, cioè i sepolcri, dove sono condannati gli eretici, lo mio maestro. E io, dopo le spalle, notiamo il sen va, cammina, va, come a dare più realismo alla scena, in modo da coinvolgerci. Ed ecco il poeta cosa chiede ad Virgilio: o virtù somma, che per gli empi giri mi volvi, gli empi o gli ampi, sono pieni di malizia, di cattiveria, di peccato, mi volvi, mi conduci, cominciai, come a te piace, parlami e soddisfammi ai miei desiri. La gente che per gli sepolcri giace potrebbe si veder, già sono levati tutti i coperchi, nessun guardia face, nessuno fa guardia. Virgilio capisce che dietro questa domanda se ne nasconde un'altra, cioè si nasconde un altro desiderio, non solo di vedere gli eretici in genere, ma Virgilio capisce che Dante spera di incontrare Farinata. E quelli a me, tutti saranno serrati, tutti i sepolcri saranno chiusi, quando di Giosafat qui torneranno quei corpi che lassù hanno lasciato, quando dalla valle di Giosafat, la valle della Palestina nei pressi di Gerusalemme, secondo la Bibbia, si riuniranno gli uomini per il giudizio universale. Quindi dopo il giudizio universale, quando torneranno quei corpi, queste tombe verranno chiuse. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno, che non credono alla immortalità dell'anima, gli epicurei. Però sta per perciò alla dimanda che mi faci, qui c'entro soddisfatto sarà tosto, e al disio ancora che tu mi taci. Quindi sarai soddisfatto per la domanda, ma anche del desiderio che non mi hai rivelato. E io, buon duca, non tengo riposto a te il mio cuore, non nascondo insomma i desideri del mio cuore, se non per dicer poco, se non essere importuno. E tu mi hai non pur mo a ciò disposto, non da molto mi hai invitato appunto a non parlare troppo, a frenare insomma la mia curiosità. Pensiamo per esempio alla Cheronte, quando chiedeva appunto chi fossero le anime che si affollavano sulla riva. O Tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai, così parlando onesto, parlando così disinciosamente, piacciati di restare in questo luogo, di fermarti in questo luogo. La tua loquela, la tua pronuncia, ti fa manifesto di quella nobile patria natia, natio di quella nobile patria, quindi ti indica chiaramente che tu sei originario di quella nobile patria alla quale forse fui troppo molesto, verso la quale fui forse nocivo. Subitamente, quindi improvvisamente, questo suono uscì da una delle arche. Però, perciò, mi accostai, temendo, quindi per la paura, un poco più al duca mio. Il primo moto di, non è di sorpresa, di Dante, è di, proprio quasi di paura. Ed egli mi disse: volgiti, che fai? Vedi la Farinata che si è dritto, si è drizzato, proprio si è alzato in piedi, dalla cintola in su, tutto il vedrai. Bellissima questa presentazione di Farinata, che si erge, lo dice anche in seguito, come un uomo possente, è veramente una personalità dominante. Io avea già il mio viso nel suo fitto, il mio sguardo fissato nel suo, ed egli si ergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a gran dispitto, come se appunto provasse grande disprezzo per tutto l'inferno, comprese le pene che pure lui sente. E l'animose man del duca e pronte mi pinser tra le sepolture a lui. Dante è talmente affascinato, quasi stordito da questa apparizione, che Virgilio lo deve spingere con le mani verso di lui, dicendo: le parole tue sien conte, cioè siano ben meditate. Come io al piede della sua tomba fui, guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò chi fuor li maggior tui. Quasi sdegnoso con un atteggiamento tra l'inquisitorio e il sospettoso. Infatti Farinata è animato da questo grande spirito di parte. Lui è un ghibellino e teme quasi che quell'altro sia un guelfo, e quindi lo guarda già come un possibile nemico. Dante invece è pieno di stima, di ammirazione, di soggezione verso costui. Io che era di ubbidir desideroso, non gliel celai, ma tutto gliel apersi. Onde levò le ciglia un poco in suso, ecco, aggrotta la fronte, fa un gesto di sdegno, di insomma, tutto in lui indica un uomo, sì, un magnanimo, ma anche un uomo capace di grandi passioni e quindi anche di odio. E poi disse: fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sicché per due fiate, due volte, li dispersi. Anche in questo fieramente, in questo avverbio, c'è tutto lo spirito di Farinata. Farinata degli Uberti è un uomo fiero, non è solo orgoglioso. L'orgoglio, un orgoglio punito, l'abbiamo già visto. Qui non è un orgoglio, fra l'altro, privo di fondamento, cioè di chi si vanta ma non ha capacità, quindi del presuntuoso. Qui è l'orgoglio della fierezza. La fierezza è una qualità sicuramente positiva che Dante ci fa ammirare in lui. Dante condanna alcuni personaggi, ma li ama profondamente, o meglio li stima profondamente, perché ritrova in loro delle qualità che Dante ammira, che Dante proprio vorrebbe in tutti gli uomini. La fierezza di Farinata mi fa ricordare l'opera del Foscolo sui Sepolcri, in cui appunto anche il Foscolo prova grande ammirazione per gli uomini capaci di grandi imprese. Ed ecco la risposta di Dante: sei fur cacciati e tornar da ogni parte. I Gualfi sì, furono cacciati, ma seppero ritornare, rispose lui, l'una e l'altra fiata, voltasi, ma i vostri non appreser ben quell'arte. E una stoccatina, insomma, a quest'uomo fiero, di una fierezza giusta, che però è stato sconfitto. Allora sorse alla vista scoperchiata un'ombra. Ecco, un'altra, un'immagine diametralmente opposta. Se l'altro si ergea col petto e con la fronte, qui invece sorge un'ombra lungo questa, infino al mento, quindi sporge solo la testa. Credo che s'era in ginocchio levata. D'intorno mi guardò come talento avesse, come se desiderasse vedere se altri era amico. E poi che il sospecciar fu tutto spento, quando il suo sospetto, il suo dubbio si estinse, finì, piangendo disse: se per questo cieco carcere vai, per altezza d'ingegno, mio figlio dov'è e perché non è teco? Quindi Cavalcante riconosce Dante, e Dante riconosce Cavalcante, il padre dell'amico Guido, e dio a lui: da me stesso non vengo. Dante lo corregge dicendogli: non vengo per altezza di ingegno. Lo sappiamo fin dal secondo canto che la sua venuta non è legata alle sue sole capacità, ma è voluta da Dio. Colui che attende là, cioè Virgilio, per cui mi mena, mi conduce là, forse verso Dio, forse cui Guido vostro ebbe a disdegno, quel Dio che Guido disdegnò, disprezzò. Le sue parole e il modo della pena, ma avevano di costui già letto il nome, mi avevano rivelato chiaramente il nome. Perciò fu la risposta così piena, esauriente. Di subito drizzato, gridò, qui prima piangeva, di fronte alla possibilità che il figlio sia morto, lui si drizza in piedi, preso dalla disperazione, addirittura grida. Come dicesti, egli ebbe. Non vive egli ancora, non fiere gli occhi suoi lo dolce lume, la dolce luce del sole non colpisce più i suoi occhi. Quando s'accorse di alcuna dimora, di una esitazione che io facea dinanzi alla risposta prima di rispondergli, Supin ricadde e più non parve fuori. Ma quell'altro magnanimo, a cui posta restato m'era, per il quale proprio mi ero fermato, non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa. Non lo vede, non lo prende in minima considerazione. Farinata è quasi disumano, perché non prova nessuna pietà per quest'uomo. La durezza di cuore di Farinata in questo momento come si concilia con la sua magnanimità? Forse con la superiorità della passione civile e politica rispetto al sentimento paterno, che sicuramente è più limitato essendo individuale, o forse semplicemente perché Farinata è fisso, chiuso nella sua esperienza, che per quanto magnanime gli procura però una grande sofferenza, e quindi rimane indifferente agli altri. Ma noi sappiamo che egli scoprirà, attraverso l'incontro di Dante, la commozione, la pietà. Successivamente, infatti, si rende conto della sofferenza non solo sua ma di Dante, che Dante proverà per l'esilio, e soprattutto dei suoi parenti, che pur innocenti subiscono l'esilio che ha colpito lui. E soprattutto l'altra grande commozione è quando sospira e piega il capo, perché pensa alla battaglia di Montalberti, che ha procurato così tante sofferenze, tanti morti, ricorda la violenza che genera violenza. Non mosse collo, né piegò sua costa, quindi non si volse di fianco, insomma, per guardarla, e se continuando al primo detto, ma riprendendo insomma il suo discorso, se gli hanno quell'arte male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Ecco, anche prima aveva detto come avesse l'inferno in grande spitto. È più pesante la sofferenza che gli procura la passione politica e il senso della patria persa che non le pene infernali, che pure sono tremende. Ma non 50 volte fiera accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. La faccia della donna che qui regge è la luna, la faccia della luna, perché Proserpina, Diana, insomma, regina degli inferi, è quella che, sì, con un'espressione, noi sappiamo che usa espressioni appunto classiche, anche della mitologia classica, trasformandole in cristiane, non si accenderà, non si illuminerà 50 volte, quindi 50 mesi circa, e che tu saprai quanto quell'arte pesa, quanto pesi, quanto sia difficile ritornare in patria. E se tu mai nel dolce mondo regge, e possa tu ritornare nel dolce mondo, il sé a valore ottativo, dimmi perché quel popolo è così empio contro i miei in ciascuna sua legge. Ond'io a lui, lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tale orazione fa far nel nostro tempio. Noi prendiamo nel tempio della giustizia queste decisioni per colpa della battaglia di Montaperti, che rese l'arbia, cioè le acque del fiume, addirittura rosse di sangue. Poiché ebbe sospirando il capo mosso, a questo punto sembra che capisca che le morti in battaglia pesano, non sono delle conseguenze, come dicono, dei danni collaterali, ma sono proprio soprattutto persone che hanno perso la vita. Quindi lui, che capisce che la vita è tutto, è il bene più prezioso dell'uomo, perde la sua durezza e si scioglie nella commozione. È questo forse il momento in cui la sua umanità e la sua magnanimità si rivelano in pieno. Poiché ebbe sospirando il capo mosso, a ciò non fui io sol, disse, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso. Ecco, a giustificazione di questa guerra dice, non ho combattuto solo io, e non ho combattuto insieme ad altri senza motivo. La guerra ha sempre dei motivi. Per lui erano motivi ideali, motivi validi, ma fu io solo, là dove sofferto fu per ciascuno di Torre via Firenze, colui che la difesi a viso aperto. Quindi dove sarebbe stato deciso da tutti di togliere via, di distruggere Firenze, io la difesi da solo contro il parere di tutti. E qui rivendica appunto, ritorna la sua fierezza, rivendica il suo ruolo di patriota, non più partigiano, ma patriota. Dante a questo punto riprende il tono, il modo rispettoso di prima, dell'inizio. Gli augura che la sua semenza, cioè i suoi discendenti, abbiano la pace e gli chiede, in nome forse di quella libertà di pensiero che aveva caratterizzato la sua vita, di spiegargli come conoscono la realtà i dannati. Se riposi mai vostra semenza, prega io, solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza. Il nodo è il nodo che avviluppa la sua mente, il suo giudizio, no? È un dubbio, il dubbio è un nodo, cioè la mente non riesce a districarsi fra le varie conoscenze che ha e non capisce alcune cose. E il par che voi veggiate, se ben odo, dinanzi quello che il tempo seco adduce, quindi voi conoscete il futuro. E nel presente tenete altro modo. Noi veggiamo come quei che ha mala luce, che ha una vista difettosa, il presbite, le cose che ne sono lontane, finché ci sono lontane le cose noi le vediamo, cotanto ancora ne splende il sommo duce. Farinata in questo momento deve riconoscere che è Dio la fonte di ogni conoscenza, lui che aveva negato l'esistenza di Dio e dell'aldilà. Quando si appressano o sono, quando si avvicinano o avvengono, tutto è vano il nostro intelletto non è adeguato e se altri non ci apporta, nulla sapendo di vostro stato umano. Quindi occorrono le notizie che ci forniscono quelli che arrivano. Perciò comprender puoi che tutta morta fia, fia sta sempre per sarà, che tutta morte fia nostra conoscenza, da quel punto che del futuro fia chiusa la porta. Dopo il giudizio universale, quindi, la loro conoscenza sarà completamente finita, perché non ci sarà più futuro, ma eternità. E quindi l'ammissione dell'errore, dell'eresia che aveva praticato in vita e del suo secondo fallimento. Allora, come di mia colpa compunto, cioè rammaricato come se avessi fatto una colpa, dissi: or direte dunque a quel caduto che il suo nato è coi vivi ancor congiunto. E se io fui dianzi alla risposta muto, fatei sapere che il fei, perché pensava già nell'errore che mi avete soluto. Dante quindi prega Farinata di spiegare a Cavalcanti che lui appunto aveva avuto questo dubbio e non gli aveva risposto, ma di tranquillizzarlo che suo figlio è vivo. E già il maestro mio mi richiamava, per cui io pregai lo spirito più avaccio che mi dicesse chi con lui stava. Dissemi: qui con più di 1.000 giaccio. Qua dentro è il secondo Federico, Federico II, l'imperatore di Svevia. E il cardinale è Ottaviano degli Ubaldini, lo zio dell'arcivescovo Ruggeri, che Dante collocherà nel più profondo inferno insieme al conte Ugolino. E degli altri mi taccio, indi s'ascose. Ecco questo sparire alla vista per sua decisione. E io, in ver l'antico poeta, volsi i passi, ripensando a quel parlar che mi paria nemico. Quindi mentre si incammina pensa a questo parlare che gli sembrava nemico, ostile. Egli si mosse, poi così andando mi disse: perché sei tu sì smarrito? E io gli soddisfeci al suo dimando: la mente tua conservi quel che udito hai contra te, mi comandò quel saggio. E ora attendi qui. Attendi qui vuol dire stai attento bene. Addirittura drizzò il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di Beatrice, di quella il cui bell'occhio tutto vede, di quella beata che il cui occhio bellissimo vede tutto, perché ormai ha la visione estatica di Dio, da lei saprai di tua vita il viaggio, saprai perfettamente il percorso della tua vita. Dante cambierà idea rispetto a questo quanto dice qui, perché nel paradiso sarà cacciaguida un suo antenato illustre a rivelargli il corso della vita. Appresso mosse a mano sinistra il piede, quindi si avvia verso sinistra, lasciammo il muro e gimmo in ver lo mezzo, verso il centro, insomma, del cerchio, e per un sentiero che ha una valle fiede, che infin lassù facea spiacer suo lezzo. Il sentiero termina insomma in una valle, in un cerchio, il settimo, che fa sentire il suo puzzo fin lassù. È il puzzo del male concentrato nell'inferno sottostante. Mi vengono in mente le parole di Paolo Borsellino, che invitava e sperava che i giovani potessero liberare dal puzzo della mafia, della corruzione, del male, per respirare l'aria fresca della libertà.